la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 3 minuti, venerdì 2 febbraio, ultima newsline della settimana, fascia informativa locale sulle nostre frequenze, sui nostri canali cross mediali. Un buongiorno a chi ci ascolta e a chi ci segue. Da Chiara Brilli e dalla redazione passiamo subito la linea a Matteo Rossi per le previsioni del tempo con il LAMMA, previsioni sempre importanti, in particolare il venerdì in prospettiva del fine settimana. Buongiorno Rossi.
Buongiorno a tutti.
Allora, parliamo innanzitutto delle temperature, perché in questa candelora sono state abbastanza percepite, ecco, come rigide questa mattina, perlomeno da noi di Controradio che abbiamo aperto i bandoni, per così dire.
Sì, questa mattina ci sono circa 3-4 gradi in meno rispetto a ieri mattina, siamo andati a meno 1 a Firenze, intorno allo 0 nella piana di Firenze Prato Pistoia, Arezzo meno 3, insomma siamo calati di diversi gradi rispetto a ieri. Sono temperature basse grazie all'inversione termica, perché in montagna in realtà fa piuttosto caldo, la massa d'aria è molto molto mite. Oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, eccetto questa nebbia che c'è in queste ore, foschia, nebbia che poi gradualmente va a dissolversi nel corso della mattinata. Poi nel pomeriggio il cielo sarà sereno e le temperature nei valori massimi raggiungeranno i 14-15 gradi, quindi starà decisamente bene a metà giornata. Poi però di nuovo stanotte, domattina farà freddo, proprio perché domani è una giornata che è caratterizzata da cielo sereno, quindi di nuovo le temperature calano in pianura piuttosto rapidamente durante la notte, mentre domenica cambia qualcosina, sarà una giornata un po' più nuvolosa, arriva di nuovo un flusso umido che porta le nubi basse soprattutto sulle nostre zone, sulle zone settentrionali della regione, il cielo sarà anche molto nuvoloso o coperto, non sono però previste piogge.
Cosa ci aspetta per l'inizio settimana? Giusto un flash?
È un tempo un pochino più nuvoloso, perché appunto predominerà questo flusso più umido dal mare, per cui non sono previste grosse precipitazioni, probabilmente forse fra martedì e mercoledì qualche debole pioggia sarà possibile, proprio legata a questa nuvolosità in arrivo dal mare, in un tempo un pochino più perturbato, direi, anche se non sono previste grosse piogge.
Grazie per queste ulteriori indicazioni, risentiremo il LAMMA lunedì come sempre in newsline. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi entriamo appunto a parlare delle notizie, degli approfondimenti che avremo nel corso di questa mattinata.
Tornano a Firenze i Goodesman e Joe con la loro esilarante miscela di cultura popolare, commedia e musica classica. Rachmaninoff Will Survive è il loro nuovissimo spettacolo, in programma al Teatro Verdi di Firenze, l'ultimo di Carnevale, martedì grasso 13 febbraio. Come ridere della musica classica con la musica classica? I Goodesman e Joe e l'orchestra della Toscana in Rachmaninoff Will Survive al Verdi di Firenze. Biglietti da 5 euro già in vendita presso la biglietteria del teatro e online su Ticket One.
Controradio.
E allora le notizie di oggi, che trovate anche aggiornate sul nostro sito controradio.it e sui nostri canali social. Abbiamo una notizia in tempo reale di aggiornamento sull'ingresso nel porto di Livorno, avvenuto alle 6 di questa mattina, della nave ONG Loecian Viking, con a bordo oltre 70 migranti recuperati lo scorso 29 gennaio al largo delle coste libiche. Alle 6:30 ha regolarmente attraccato a banchina ad attendere la nave il solito dispositivo di protezione civile, medici 118, i primi a salire a bordo i medici appunto della sanità marittima, poi i migranti saranno visitati e avviati al percorso di identificazione disposto al primo piano della stazione marittima. A bordo 9 minori non accompagnati, 5 donne di cui una incinta con il marito e il resto tutti adulti. 71 migranti, che provengono in gran parte da Eritrea, Etiopia e Sudan, rimarranno in Toscana. Queste le prime notizie, aggiornamenti naturalmente nel nostro giornale radio delle 12:47, come dicevamo, sul nostro sito. Sulle prime pagine di oggi, tre notizie fondamentali: le indagini degli investigatori dei carabinieri per dare una spiegazione alle due bottiglie incendiarie lanciate di notte verso il consolato americano di Firenze, due bottiglie lanciate verso il consolato USA, titolo d'apertura, Molotov contro il consolato USA, da Repubblica e dal Corriere. Altre rapine nei quartieri Fiorentini, dopo il tassista alle Cascine ed un uomo in pieno giorno in prossimità del ponte della tranvia, un rider di 35 anni è stato picchiato a scopo di rapina su un convoglio della tranvia di Firenze intorno alla mezzanotte di mercoledì. L'aggressione da parte di due persone è avvenuta mentre il tram era all'altezza di Piazza Dalmazia per rapinargli la bici e lo zaino della società di consegna, poi sono scesi e scappati all'apertura delle porte. Rapina con coltello alle Cascine, un'altra vittima ma dopo il tassista, leggiamo poi dal Corriere. E poi la conclusione della fase di commissariamento della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Il sindaco ha infatti ricevuto ieri la comunicazione dal ministro della cultura San Giuliano. Cutaia rimarrà in carica formalmente fino all'insediamento del nuovo consiglio di indirizzo. È stato ringraziato dal sindaco per il lavoro svolto in questi mesi portando avanti il piano di risanamento della fondazione. Maggio, fine anticipata del commissariamento e Fuortes ora più vicino, leggiamo dal Corriere. Ultima notizia che vi segnaliamo, anzi penultima, la buona notizia dello smog in calo, scongiurati nuovi blocchi di auto inquinanti a Firenze, di spalla su Repubblica. Non ci saranno dunque restrizioni alla circolazione dopo lo stop diesel fino a Euro 5 tra Viale Lavagnini e Gramsci, ad annunciarlo Palazzo Vecchio dopo appunto il report dei dati, degli ultimi dati positivi. L'altra notizia riguarda invece purtroppo, lo accennava Rossi dall'AMMA, la temperatura che è molto più alta in montagna rispetto alla pianura e dunque la neve si è sciolta, milioni di perdite sulle piste toscane, leggiamo dal Corriere. A Betone e Abiata il caldo in montagna e gli sciatori scompaiono.
By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me.
Ascoltando Controradio.
Non perdere niente. niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Otto e 13 minuti, che bello, sono attorniata da giovani sia qui nello studio, potete vederlo perché siamo anche in diretta su Controradio Firenze, la nostra pagina Facebook, ho davanti dei ragazzi, delle ragazze, insomma siamo in piena Gen Z, la nostra rubrica del venerdì mattina, voci ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte, perché tutti siamo coinvolti, e saluto con me il compagno di questa rubrica, Leonardo Margarito.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, Dario Dondoli con noi, ospite in studio per raccontarci la sua storia. Ciao Dario.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Sono sincera, Leonardo, quando tu mi hai detto ti porto in studio Dario e poi scopriremo chi è, io non lo conoscevo perché da buona non boomer, ma diciamo rientro nella fascia dei quarantenni, un poco più su diciamo. Però invece confrontandomi con la generazione dei millennial e della generazione Z soprattutto, effettivamente Dario è un nome prima con un segno negativo diciamo rispetto a un percorso fatto che però tanto successo gli ha portato, e poi vedremo questo recupero di storia di nuova vita reale e virtuale. Allora, Dario Dondoli, la sua storia dal boom di followers all'ubriacatura del successo fino all'abbandono dei social e poi questa nuova vita che ci racconterà. Mi introduci Dario, a cui poi farò un sacco di domande.
Sì, per la puntata che abbiamo deciso di fare insieme questa mattina, che appunto riguarda anche il rapporto tra i social e le nuove generazioni, ho pensato subito che Dario fosse la figura meglio adatta per questo tipo di puntata, perché ha una storia straordinaria e è un ragazzo che praticamente è ancora minorenne, poi ce lo racconterà lui, è arrivato a un successo talmente alto che lo ha portato di fronte a un bivio difficile, perché da una parte c'era il successo e quindi l'acclamazione anche delle persone, dei ragazzi che lo vedevano come un simbolo, dall'altra parte ovviamente Dario, la persona, quello che c'era dietro le riprese, dietro lo schermo, e quindi poi questo lo porterà a un percorso. Dario non è insomma tanto grande, più grande di me, ha soltanto 4-5 anni più di me, quindi questo è bello confrontarsi, no? Tra due persone che hanno quasi la stessa età, sono coetanei e possono dare anche una storia diversa.
E allora veniamo alla tua storia. Eri ancora minorenne, alla soglia dei 18 anni, insomma avevi ancora 17 anni, una grandissima voglia di stare al centro dell'attenzione, di richiamarla questa attenzione, e cosa hai escogitato?
Allora
perché hai raggiunto 300.000 follower,
sì,
quindi
sì,
c'è
sì,
stata
sì,
proprio una lievitazione istantanea.
Allora c'era un ragazzo americano che faceva dei video senza regole in America e stava esplodendo, era esploso, e non c'era una cosa del genere in Italia. E quindi un giorno, passeggiando in centro, ho pensato a una strategia per attirare l'attenzione, quindi riprendere questa persona e creare il fuorilegge italiano.
Come si chiamano questi video su Instagram?
Si dice prank, molto, molto facilmente si può dire scherzi, in verità non erano neanche scherzi, perché essendo il fuorilegge facevo cose fuori dalla legge ed ero veramente una persona che non dava il buon esempio, e lo posso dire sinceramente, facevo dei video anche mentre rubavo.
Quindi ti autoesaltavi rispetto al seguito che poi avevano queste
esatto, perché poi cosa succedeva? Da una parte sicuramente c'erano le persone che ti offendevano, ma dall'altra c'erano tanti ragazzi che vedevano questo come un atto coraggioso, dove io potevo scegliere il mio destino attraverso le mie scelte senza essere giudicato da nessuno.
Tu mettevi questi video sul tuo profilo Instagram,
sì.
E cosa succedeva sia in te nel momento in cui realizzavi che c'era una condivisione con un pubblico, sia nel pubblico che ti seguiva? Non c'era nessuno che ti diceva ma cosa stai facendo?
Allora, la cosa è questa, che per fortuna o per sfortuna avevo già una visione di quello che volevo essere e diventare, e solo che nel momento in cui fai alcuni passi che sei convinto siano quelli giusti perché sai la direzione, in verità non è detto che quando sai la direzione fai anche tutti i passi giusti, ok? E questo è quello che è successo
con la tua direzione. Era il voler diventare famoso? Qual era l'obiettivo?
No, l'obiettivo è sempre stato quello di diventare attore.
Quindi la finalità di per sé era meritevole, diciamo.
Sì, però
ambiziosa, ma in senso positivo.
Certo, no. Il fatto è che quello che mi ero creato da me, come se fosse un giochino, è faccio diventare famoso il personaggio.
E poi lo sfrutto.
Esatto, e poi cosa faccio? Cambio, ok? Perché intanto studio recitazione e nel momento in cui sono all'apice del successo esco nel primo film e faccio il boom al botteghino. Questo è quello che ho detto. Grande Dario, ce l'hai fatta. Ottimo piano.
E allora, Leonardo, tu quando hai intercettato Dario? In quale fase?
Allora, io lo seguivo già da prima, appunto, quando lui faceva i primi contenuti. Io ero ancora più piccolo di Dario e mi ricordo, tra l'altro, alcune uscite anche importanti che lui aveva fatto. Poi, sono sincero, per un periodo
uscite importanti che intendi? Cioè casi,
video, momenti in cui
forti.
Sostanzialmente erano abbastanza forti. Io ora mi ricordo, vado a memoria perché sono passati ormai un pochino di anni, però sicuramente dei video che, appunto, come ha citato lui, raccontavano anche scene, appunto, importanti, di gesti forti che venivano compiuti. Poi, sostanzialmente, sono sincero, ho un po' abbandonato, ecco, la visione del suo canale, perché comunque mi rendevo conto che, come dire, stava crescendo su un qualcosa che sostanzialmente era un messaggio sbagliato. E questo è un po' anche, no? E io e lui ne abbiamo parlato anche personalmente, no? È il bello e la trappola. Lui ha usato una parola chiave che è diciamo la trappola dei social. Poi ho ricominciato a seguirlo recentemente. E sono sincero, dal video che poi è diventato super virale, che è andato dappertutto, con dell'autostop con il sindaco Nardella, devo dire, ho visto un altro Dario, ho riscoperto, l'ho riguardato anche negli ultimi contenuti, non soltanto appunto su Instagram, ma sui vari social, e sono sincero, è un'altra persona. Infatti io ho detto, mi è venuto il dubbio se fosse lo stesso Dario.
Ecco, fermiamoci qui, perché questo passaggio è fondamentale. A quel punto tu hai ottenuto una risposta a quella che strategicamente volevi, però sei entrato in un cortocircuito personale.
Sì, esatto, sì.
E cosa hai deciso di fare? Cioè, come l'hai vissuta?
Allora,
soprattutto
il cortocircuito è arrivato nel momento in cui dei ragazzi mi sono venuti a chiedere la foto tremando con la mano e mi dicevano: sei il mio idolo. E io mi sono guardato, sono tornato a casa e dicevo: il mio idolo. Cioè, alla fine cosa faccio per essere il tuo idolo? Mi dicevo tra me e me, mi rispondevano a questo ragazzino, e questo ragazzino magari mi immaginavo e diceva: sì, perché rubi, perché fai quello che vuoi, perché sei un grande, perché hai tutte le donne che vuoi. E non era così.
Tutto questo, Dario, permettimi, io mi chiedo, il tuo contesto familiare, gli adulti che ti circondavano, in tutto questo la rete dei grandi, tra virgolette, dov'era? Sapeva, non sapeva?
Sì, certo, sapeva. E allora, diciamo che il personaggio, ok? E questo, ritorno a dire il personaggio, è anche un abile venditore nel momento in cui è personaggio, quindi tante cose io le costruivo ad hoc per, naturalmente, non mettermi nei guai veramente. Però cosa succedeva? Dall'esterno queste cose che sembravano così reali, che alla fine, oltre agli amici stretti e alle mie genitori, insomma, conoscenze.
Ho capito, il contesto, cioè, era di sicurezza nell'ambito tuo,
sì,
personale,
esatto.
Però l'impressione che davi è che tu quelle cose le stessi veramente,
esatto,
facendo.
Esatto, cosa è successo? Un giorno mi è arrivata una denuncia, veramente una denuncia, e da un centro commerciale molto importante a Firenze, e lì veramente è stato il primo campanello d'allarme.
Che la realtà entrava nel
virtuale. Esatto, lì veramente ho detto: non può più andare avanti. Perché cosa succedeva? Quando te diventi un personaggio del genere, ti aumenta sempre di più l'asticella del reato che devi commettere, dello scherzo che devi fare. Non puoi tornare indietro, perché le persone, se si aspettano che te hai rubato una caramella, bene, la caramella l'hai rubata. Ora
dopo
devi prendere un telecomando, sì, ora il telecomando l'hai preso, ora prendi una borsetta, sì, ora un telefono, ok, ora prendi il conto del ristorante.
E tu hai deciso di fermarti a un certo punto, ma fermarti veramente, cioè bloccare, autobloccarti.
Sì, esatto, sono sparito dai social, sono sparito dai social per 3 anni.
Tutto questo, come l'hai? Abbiamo pochi minuti, ci rendiamo conto, ma davvero la testimonianza è preziosa. Io ringrazio Leonardo per averci dato l'opportunità, insomma, di avere questo momento di condivisione in Gen Z. Allora, in quei 3 anni tu hai vissuto da studente, hai portato avanti il tuo percorso,
sì,
di formazione.
Io sono andato in questi 3 anni, sono andato a Barcellona a studiare in una scuola internazionale. Infatti, parlo ancora toscano. Perché lì ho studiato spagnolo, quindi io sono spagnolo, hablo español, si quiere podemos hablar parlare in español, però a un l'addizione ancora non ce l'ho così corretta come dovrebbe essere, però ci sto lavorando.
Il toscano va tanto in ambito cinematografico. Apriamo e chiudiamo parentesi. E sei tornato sui social quasi per una casualità, diciamo, cioè l'idea che poi è adesso sostenibile, che porterai avanti, è arrivata da un'esperienza di vita reale, di difficoltà.
Esatto. E io in questi 3 anni ho pensato tanto a come e cosa condividere con il mio pubblico per veramente dare un valore a quello che era la mia presenza sui social, e ho pensato di ripartire da un viaggio. Quindi io sono sempre stato un viaggiatore, grazie a mio padre che ha insistito tanto a farmi andare in Australia un anno, andare in Indonesia, poi con il camper abbiamo girato tutta l'Europa, e mi ha sempre dato questo occhio, questa visione che i viaggi ti aprano, ti fanno crescere, ti danno esperienze che ti possano portare a capire meglio te stesso e meglio le culture, ok, degli altri paesi.
Però non viaggi all inclusive, viaggi
low cost. on the road. Infatti io ho creato in questi 3 anni un programma che si chiama Lost in Low Cost, che è una serie di 20 puntate dove io giro tutta l'Italia, il protagonista sono io, ma non solo, ci sono tante storie di persone, famiglie, personaggi, no, che incontro, che condividano tutti il loro insegnamento.
Viaggiare con un bassissimo budget, a contatto con la comunità di quel territorio, conoscendo, esatto, dunque il territorio anche attraverso le sue quotidianità.
Esatto.
Leonardo, questa cosa è veramente un esempio di difficoltà concreta attraverso uno strumento che è fortissimamente usato dai giovani e fruito anche da noi, ma diciamo crea un pubblico enorme, ma crea anche enormi crisi, non solo per chi ne diviene dipendente in termini di fruizione, ma anche per chi magari ne diventa protagonista. Questa è un'esperienza proprio che volevamo dare rispetto a una riflessione su social e crisi di identità, non tanto fornendo i numeri e contestualizzando come giornalisticamente nei nostri spazi facciamo stesso,
assolutamente,
ma dando esperienze.
Sì, esatto, io sono stato molto contento di essere più silenzioso in questa puntata, perché appunto quando ho pensato a Dario credo che poi, no, bisogna raccontare la storia, attraverso la storia si capisce il significato anche del messaggio che volevamo dare, quindi sarebbe anche inutile fornire agli ascoltatori di dati o di opinioni extra, anche perché io non sono una persona esperta a livello anche proprio dell'impatto che possono avere questi strumenti sul lato psicologico di un ragazzo della nostra età. Quindi è giusto raccontare le storie, perché attraverso le storie si impara e si capisce, e quindi sono molto contento che Dario sia venuto qui a Controradio quest'oggi, perché la nostra rubrica questo deve fare, raccontare anche delle storie.
17 anni, quello che abbiamo raccontato, e poi adesso a 26 torni con Lost in Low Cost, tanti anni sono passati, una formazione per inseguire il tuo sogno, che è comunque quello di diventare un attore professionista, ma dacci qualche anticipazione dove potremo seguire questa serie all'insegna di un turismo slow, sostenibile.
Allora, la serie è su YouTube, e sono onesto con voi, il successo della serie non c'è stato. Dopo 3 anni io ho aspettato per arrivare e dire ok, ritorno,
il karma.
Ritorno e scoppia tutto, invece no, non è successo, mi sono trovato senza soldi perché avevo investito centinaia di migliaia di euro e purtroppo gli sponsor che dovevano arrivare televisivi non abbiamo trovato l'accordo giusto e lì mi sono trovato veramente in difficoltà senza poter pagare la produzione completa e ho fatto il fattorino, mi sono trovato a fare il fattorino per andare avanti e poter pagare, perché sai perché mi sono trovato a fare il fattorino? Perché una persona che sta tanto al telefono dopo un po' non ce la fa più a starci perché è il suo lavoro e quindi deve trovare un modo per autosabotarsi per non stare al telefono. Il fatto di fare il fattorino per me era la cosa una figata, perché non abbandonavo completamente per 3 ore il telefono e pensavo solo a una cosa. Okay.
Siamo davvero in conclusione, ma tu non ti arrendi, anzi percorri tenacemente una strategia che è quella dell'obiettivo finale. Certo. e la formazione in questo è fondamentale, è uno degli elementi che vogliamo condividere e valorizzare. Cosa stai facendo adesso, ma veramente in 30 secondi?
Allora, 6 mesi fa facevo il fattorino, ora sto prendendo un'agenzia di marketing, sono arrivato a 10 volte il guadagno che facevo come fattorino, semplicemente perché ho preso consapevolezza e se io non cambiavo, la mia situazione non poteva cambiare. Ho una frase in mente da qualche settimana che si dice: non sono ancora nessuno, e le persone lo possono decifrare in 2 modi. Cavolo, non sono ancora nessuno, che sfigato, oppure non sono ancora nessuno per ora.
E sicuramente il marketing è un ambiente di promozione, però adesso ti gestisci e gestisci il tuo tempo e quello che vuoi fare anche come contenuti, il rapporto alla clientela, insomma hai recuperato un uso e consumo consapevole.
Certo, no, guarda, la prima cosa che c'è nel mio telefono è il tempo di utilizzo del telefono.
E con questo direi che abbiamo concluso questa puntata e rubrica di Gen Z. Grazie davvero a Dario Dondoli per essere stato con noi.
Grazie a te, veramente. Grazie per l'invito, Leonardo.
Grazie a Leonardo Margarito. Ci risentiamo con questa rubrica venerdì prossimo in Newsline.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza. Il ministro della difesa israeliano Garland ha comunicato che le forze israeliane continueranno la loro campagna militare fino a Rafah. La brigata di Hamas a Khan Yunis è stata dispersa, completeremo la missione lì e proseguiremo fino a Rafah, ha scritto Garland sui social network. Nella città al confine con l'Egitto ci sono centinaia di migliaia di sfollati in condizioni critiche. Israele finora non ha detto dove dovrebbe essere evacuata la popolazione civile. Il Cairo ha espresso preoccupazione, ha chiesto chiarimenti al governo di Tel Aviv. Le autorità egiziane non sembrano affatto intenzionate ad accettare un eventuale esodo di profughi. Una richiesta di moderazione è arrivata anche dagli Stati Uniti. Nei prossimi giorni è atteso a Tel Aviv l'inviato statunitense Blinken. I sindacati in Italia chiedono al governo di essere convocati per quanto riguarda Stellantis, dopo che ieri l'amministratore delegato Tavares ha detto che le fabbriche del gruppo nel nostro paese sono a rischio se non si danno sussidi per l'acquisto di veicoli elettrici. Il dirigente ha lanciato un avvertimento in particolare per gli stabilimenti di Mirafiori e Pomigliano e se l'è presa col governo. Una settimana fa Giorgia Meloni aveva criticato l'azienda accusandola di produrre troppo poco in Italia. A Padova oggi sarà conferita la laurea alla memoria in ingegneria biomedica Giulia Cecchettin. la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre. Il suo femminicidio ha causato un dibattito pubblico senza precedenti in Italia sulla violenza di genere, culminato nella grande manifestazione di Roma del 25 novembre, giornata internazionale dedicata a questo tema. In Sierra Leone la polizia indaga sulla morte di tre ragazze di 12, 13 e 17 anni che erano state sottoposte alla mutilazione genitale femminile, una pratica condannata a livello internazionale ma che continua in circa 30 paesi del mondo. In questo caso il fatto sarebbe avvenuto durante un rituale di iniziazione nel nord-ovest del paese africano. Secondo un'organizzazione locale impegnata su questo tema, al momento i padri e le madri delle tre ragazze sono in arresto. Un ex ufficiale della CIA è stato condannato a 40 anni di prigione per aver divulgato una serie di documenti segreti alla piattaforma WikiLeaks. L'uomo di 35 anni ha condiviso 8.761 documenti con WikiLeaks nel 2017. Si tratta della più grande violazione di dati nella storia della CIA, dice il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L'ex agente è stato condannato con le accuse di spionaggio, pirateria informatica, oltraggio alla corte, false dichiarazioni all'FBI e possesso di immagini di abusi su minori. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. Prosegue l'appuntamento politico alle 8.40 in Newsline, condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo. Dopo Funaro, Del Re, Montanari, Fittante e Palagi, i prossimi ospiti saranno Jacopo Ocellai, segretario cittadino di Fratelli d'Italia martedì 6 febbraio. Il 7 febbraio Andrea Giorgio, assessore comunale e coordinatore del PD Toscano. L'8 Federico Bussolin, segretario provinciale della Lega a Firenze. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali Facebook, YouTube di Controradio e in streaming su controradio.it. Puoi riascoltare o rivedere tutte le puntate in podcast su controradio.it. Tutti al voto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con l'A1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 possibili disagi per manifestazione in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. In A12 per lavori chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova in uscita provenendo da Genova. In Fipili code in uscita a Scandicci in uscita a Pisa Nord provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione mare, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Empoli Ovest verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti tra San Casciano e Firenze in Pruneta in entrambe le direzioni. Guidare con prudenza per la nebbia banchina 1 tra Firenze Sud e Val d'Arno e tra Valdichiana e Fabro e con visibilità a 100 metri tra Chiusi e Orvieto. Nebbia banchi anche in A11 tra Prato Est e Capannori, sull'intero percorso del raccordo Lucca-Viareggio, in A12 tra Livorno e Pisa Nord e sull'intero percorso della FIPD. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com. Venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle 20.30 al Teatro Goldoni, Conversations After Sex, con Barbara Esposito, Gabriele Giaffreda e Anastasia Ciullini. Regia Dimitri Milopoulos. Al centro della scena una donna senza nome ma cocciutamente reale, alle prese con uomini che incarnano tutte le sfaccettature dell'universo maschile.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 2 febbraio alle 21, dov'è finito lo zio Coso? La memoria storica mondiale è fatta di tanti piccoli ricordi personali, gli eventi, i luoghi, i nomi delle persone. Per non ripetere gli errori del passato, abbiamo il dovere di riportarli alla luce.
Contro Radio.
binario, ho una plastica facciale. Presentarsi al lavoro con tanto di dialogo brillante per celare un'esplosione ormonale. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Anima in pace, quando tutto tace, è la libertà che mi vuole, è la libertà che mi vuole. Dimenticato il sonno, il riposo, e sono ridotto a schiavo indecoroso, in un gioco di occhi, forse di coraggio, il gioco d'amore del mese di maggio. E allora vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole.
Otto e 40 minuti e riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Stiamo ancora riflettendo su quello che abbiamo sentito da questo giovane che è stato protagonista oggi della nostra rubrica Gen Z, perché davvero è lo spaccato di una necessità, un'esigenza, una fame di apparire, poi un bisogno di ritrovare un essere attraverso molteplici strade, errori, sbagli e poi ancora sconfitte, ma con la voglia di tornare ad un contesto reale, e comunque con dietro un disagio, perché sicuramente è un terreno quello dell'uso, abuso, consumo, ma anche appunto utilizzo dei social a scopo di esaltazione della propria figura, che dietro c'è sicuramente un bisogno che poi va indagato. Allora, comunque è bene parlarne con i protagonisti, basta parlare di giovani, ma vogliamo avere i giovani con noi per interrogarsi insieme su questi aspetti. Vi ricordo che la pagina Gen Z, con tutti gli appuntamenti che sono già andati in onda, è sul nostro sito controradio.it/GenZ, scritto Gens, e quindi lì ritrovate, potete riascoltare tutti i nostri podcast, in questo caso anche in video nella pagina Facebook. Ma adesso cambiamo pagina, vogliamo dedicarci ad un mese importante di appuntamenti che culmineranno il 29 di febbraio. Parliamo del giorno più raro del calendario, si celebra in tutto il mondo la giornata dedicata alle malattie rare, ma naturalmente c'è una ricca attività che possa accendere la luce su quelle che sono problematiche, strumenti, possibilità di miglioramento a supporto dei pazienti e delle famiglie di appunto soggetti con malattie rare. Ne vogliamo parlare con la referente di Uniamo, che è per la Toscana, Raffaella Cungi, presidente dell'associazione AIDEL 22 Onlus. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Uniamo, Federazione Italiana delle Malattie Rare, da 25 anni attiva per la tutela e difesa dei diritti di pazienti e famiglie, ha lanciato una campagna di attività, alcune le diremo, ci saranno anche eventi in Toscana. Vogliamo però concentrarci, Cungi, sul il tema di questa edizione, perché se l'anno scorso si parlava di diagnosi e quindi di ambito più sanitario, quest'anno invece è la presa in carico olistica al centro dell'appuntamento. Un approccio dunque sociale, integrato, che considera la persona nel suo complesso.
Sì, esatto. Allora, prima di tutto volevo ringraziarvi per questo spazio. È importante parlare di malattie rare, perché in Italia le persone con malattie rare sono oltre 2 milioni. Uniamo è la federazione dell'associazione di pazienti con malattia rara, e quindi rappresenta e porta la voce dei malati rari alle istituzioni. Io sono presidente di una delle 200 associazioni federate e non sono referente per la Toscana, ma insomma comunque ognuno di noi dà un supporto, una mano a Uniamo, perché appunto noi associazioni siamo la nostra federazione, quindi però era giusto specificare,
certo,
che
assolutamente
non c'è un riferimento, ma io sono una presidente di una delle 200 associazioni. Allora sì, quest'anno la giornata delle malattie rare, che cade appunto nell'anno bisestile, quindi proprio nel giorno istituito, il 29 di febbraio, si parlerà moltissimo di presa in carico olistica, perché crediamo fortemente che le persone con malattia rara non debbano essere prese in carico soltanto sotto il profilo sanitario, che certamente è fondamentale, è il primo passo per appunto la cura, ma la persona è una persona a 360 gradi, con i propri desideri, le proprie aspirazioni, la realizzazione dei propri sogni. Quindi anche le persone con malattia rara devono avere diritto a una vita piena, e quindi per questo riteniamo fondamentale una presa in carico olistica che riguarda appunto la persona e quindi gli aspetti sociali, ma di integrazione sociale. Quindi
e quindi l'inserimento lavorativo, immagino, insomma, l'autodeterminazione,
esatto,
anche.
Esatto, l'autodeterminazione della persona, considerato soprattutto che una gran parte delle malattie rare comportano anche disabilità, e quindi alcune di esse anche disabilità cognitiva, quindi l'integrazione della persona è fondamentale. Diciamo l'approccio dei servizi sociali, chiediamo che debba essere appunto personalizzato, e quindi debba essere organizzato intorno alle esigenze della persona, che deve realizzarsi sul lavoro e in tutti gli ambiti della vita.
Cungi, soffermiamoci su un aspetto, un problema ancora aperto, ovvero la transizione, il passaggio da ospedale pediatrico a quello per adulti, perché mi confermerà o mi correggerà, ancora manca un protocollo per la presa in carico di pazienti e famiglie, ma i fondi ci sono.
Sì, esatto. Allora, la transizione è una delle azioni del Piano Nazionale Malattie Rare, che è stato approvato lo scorso anno e per il quale lo scorso mese di novembre sono stati stanziati dei fondi per le regioni, e quindi è certamente una delle azioni del Piano Malattie Rare che noi chiediamo fortemente che venga attuata. Questo perché appunto non esiste un protocollo o un percorso nazionale, ci sono molte sperimentazioni a livello a macchia di leopardo, a livello ospedaliero, ma diciamo la transizione è una fase importante, perché per ogni individuo, no, il passaggio dall'età pediatrica a quella adulta è un momento delicato, e coincide solitamente con ovviamente la autodeterminazione della persona, ma dove c'è una condizione di malattia rara questa autodeterminazione può incontrare maggiori difficoltà, e quindi può essere necessario, ad esempio, anche qui non essere rigidi su un dato anagrafico, come dall'altro lato ci possono essere delle problematiche di carattere fisico che invece richiedono che la persona debba continuare a essere assistita dal medico pediatrico invece che dal medico dell'adulto. Per questo che questo passaggio è fondamentale.
E abbiamo appunto voluto sottolineare questo elemento, perché davvero le istituzioni regionali possono intervenire per poter concretizzare quella che è una necessità che lei ci ha ben illustrato. In conclusione, lasciamoci con un appuntamento che riguarda la Toscana, poi naturalmente sul sito di Uniamo c'è tutto il calendario a livello nazionale.
Sì, numerose le iniziative tutto il mese sul sito di Uniamo, www.uniamo.org, trovate tutte le iniziative. Mi fa piacere soltanto sottolineare che quest'anno le malattie rare giocheranno con la musica, quindi abbiamo una nostra lega al Fanta Sanremo, quindi si parlerà di malattie rare anche in questo importante appuntamento a livello nazionale. Quindi iscrivetevi alla Lega Uniamo del Fanta Sanremo e fate sentire la voce sulle malattie rare in Toscana con il forum Toscano Malattie Rare, la regione Toscana sta organizzando una giornata il 28 di febbraio in cui si parlerà di malattie rare, di questi temi e anche di transizione. Seguite gli appuntamenti, ci saranno aggiornamenti anche sul sito di Uniamo. Il programma è in corso di definizione, ma sicuramente si parlerà di Piano Nazionale Malattie Rare, di transizione e di presa in carico olistica.
Cungi, davvero un flash, parliamo di malattie rare ma non possono essere non conosciute, il silenzio non le sostiene in termini di ricerca di soluzioni e di appunto sostegno alle famiglie e ai pazienti. Questo è bene sempre ribadirlo, perché sì, se sono sono una goccia nell'ambito di tutte le patologie, però davvero hanno a che fare con vite e con vite che possono avere nuove possibilità, nuove opportunità attraverso un percorso di ricerca che deve essere sostenuto.
Esatto, e ricordiamo poi che la ricerca sulle malattie rare in realtà ha poi dei riflessi su tutta la popolazione, anche su patologie e malattie che non sono rare, quindi diciamo le malattie rare possono davvero diventare un paradigma di sanità, anche un modello di presa in carico delle persone e delle, a livello sanitario. Quindi accendiamo una luce, uniamo le forze e il 29 di febbraio unitevi alla nostra giornata internazionale.
Grazie a Raffaella Cungi, presidente AIDEL 22, per essere stata con noi. Buona giornata.
Grazie, grazie.
Rimaniamo in ambito sanitario torniamo e continuiamo in qualche modo a occuparci anche di pazienti più piccoli, perché vogliamo condividere con voi una situazione che, essendo nel 2024, pare davvero kafkiana, paradossale. Migliaia di bambini e quindi di famiglie ancora in Toscana sono senza un pediatra di libera scelta, questo soprattutto in aree periferiche, in aree montane, e quindi è partita una proposta di legge regionale di iniziativa popolare. 5 realtà sono promotrici: Cuore di Bimbo, Fondazione Abartu, Cibo Amico, Noi per Voi e Mauro Grifoni Forever, sostenute poi da una ventina di associazioni che si raccolgono sotto la rete L'Albero delle Famiglie, che rappresenta quasi la totalità, possiamo dire, dei genitori toscani che hanno figli con patologie croniche. Noi ci colleghiamo con Paolo Pellegrini, referente della Fondazione Abartu. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Davvero, Pellegrini, è sconcertante questo fatto in termini proprio di diritto costituzionale, di servizio pubblico, di sistema sanitario. 40.000 famiglie circa senza un pediatra ancora di libera scelta in Toscana.
Beh, effettivamente sembra non possibile, anche perché la legge sulla rete pediatrica toscana è stata concepita, devo dire, molto bene, tanto è vero che la Liguria l'ha copiata. E c'è solo un piccolo particolare: la Liguria l'ha messa in pratica, cosa che non ha fatto la Toscana. In Liguria un bambino che si ammala a Imperia piuttosto che alla Spezia, e naturalmente nei territori diciamo lontani dalla città di Genova, è preso in carico dal Gaslini comunque. Quindi la telemedicina funziona. La capacità di tranquillizzare anche la popolazione sulle tematiche complesse come quelle delle patologie croniche è stato messo in pratica. In Toscana questo non c'è ed è incredibile. Noi abbiamo sollecitato varie volte le istituzioni regionali, incontri, e alla fine abbiamo deciso basta, scendiamo con una proposta di legge popolare, come lei ha accennato, perché la politica veramente non ha compreso la drammaticità del fenomeno.
Ma c'è un problema di fondi, un problema di sistema burocratico? Dov'è che sta l'inghippo?
Beh, l'inghippo sta nella mancanza, io credo, della visione organizzativa della sanità da parte di chi deve decidere. Beh, qualunque fenomeno complesso è gestito da fattori comunicativi, sto parlando del rapporto medico-paziente oppure medico-medico, e poi va gestito in termini organizzativi. Molte patologie sono correlate con altre, esistono delle necessità di dialogo fra varie specializzazioni. Ecco, la comunicazione, come si intende in termini moderni, non esiste. È ancora, si può dire, in gran parte manuale, telefonica. Le banche dati, le app per patologie complesse, io mi occupo della Fondazione Abartu, quindi di patologie reumatiche, immunomediate, del dolore cronico, ma è ancora tutto a mano. Questo può andare bene per uno che vive in una città.
Cioè, parliamo tanto di transizione digitale, ma poi quando serve davvero in ambiti come questo non viene applicata a sufficienza.
Non viene assolutamente applicata, non esiste. Noi infatti eravamo partiti come un'associazione, ci siamo trasformati in fondazione proprio perché abbiamo compreso che rimanere nel sociale non
bastava più.
Non basta.
Senta, come si sostiene questa raccolta firme? Dove appunto si può firmare? Che tipo di campagna state portando avanti?
Allora, abbiamo costituito un sito, l'alberodellefamiglie.it, in cui sono indicati i comuni che hanno già aderito, e quindi le firme vanno poste, apportate, bisogna recarsi in un comune, nel comune di residenza. Nelle città più grandi come Firenze ci saranno anche i quartieri dove si potrà andare a firmare. Questo è un po' il problema. Quindi la mia raccomandazione è anche, magari i genitori lavorano, i bambini, ma i nonni hanno sicuramente la capacità di comprendere quanto sia importante seguire la pediatria per il futuro non solo della regione ma anche della realtà italiana.
Senta, ci stanno scrivendo al 342 81 04 111 sottolineando, leggiamo da Daniele, la scandalosa mancanza di medici pediatri di base nelle aree non cittadine, una vergogna ed è anche incostituzionale visto che ci sono di fatto cittadini di serie A e di serie C, perché di fatto si crea proprio una disparità di questo tipo.
Assolutamente ragione, è questo l'elemento che non è stato compreso in regione e questo fattore secondo me veramente aumenta la disuguaglianza ed è molto grave. Quindi il nostro posso dire che la nostra iniziativa può essere rappresentata da una spina che intendiamo porre al mondo della politica perché ridiscuta e metta in pratica la legge, per in particolare della rete pediatrica, ma sicuramente non ci potremo fermare perché le associazioni che rappresentiamo sono di fatto degli esperti che non hanno interessi materiali ed economici, quindi la nostra motivazione è quella che ci spinge ad andare avanti e veramente a creare anche in futuro. La raccolta firme si esaurirà a giugno prossimo e dovremo raccoglierne 5.000 in tutta la Toscana, però non ci fermeremo perché abbiamo compreso che l'ignoranza organizzativa e comunicativa non è più tollerabile da parte della politica.
E noi vi seguiremo naturalmente. Grazie a Paolo Pellegrini per essere stato con noi.
Grazie molte, arrivederci.
Looking for the love. Della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 4 febbraio alle 11 Marcello Fois parla di Marianna Sirca di Grazia Deledda.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca tiff.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 3 febbraio Ferdinando Romano Quartet presenta Invisible Painters. Il nuovo album del contrabbassista toscano fonde i linguaggi dell'improvvisazione con l'elettronica, l'ambient e la musica del Novecento. Ingresso 13 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
Controradio.
Nove passate da tre minuti, eccoci qui in acquario con Raffaele Palumbo. Ciao Raffaele.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
La vogliamo dare un'anticipazione sul podcast atteso, perché ormai è diventato un appuntamento del fine settimana, il podcast di Controradio, Cosa è successo, che poi va in onda alle 13.15 il sabato, alle 17.10 la domenica e poi sui canali crossmediali fino a Spotify. E questa settimana si va in campagna.
Si va in campagna, naturalmente c'è sempre la redazione alle spalle che mi copre le spalle, queste volte Sandra Salvato a fare delle cose anche per contribuire alla realizzazione di questo podcast che riguarda Mondeggi, bene comune, la fattoria senza padroni. Ne parliamo da più da quasi 11 anni, insomma i tempi biblici di questa città sono quasi veramente, ricordo, nel Vaticano per certi versi, quando deve decidere la beatificazione ci mette 200 anni l'aeroporto, le cose eccetera, così anche Mondeggi.
Però da speranza il the end, diciamo.
Ah no, questo molto, perché ma alla fine, come dire, gli occupanti di Mondeggi, che è un'area strepitosa nel comune di Bagnaripoli, che confina con i comuni di Greve e dell'Impruneta, venne occupata e le proprietà della provincia rischiava di essere abbandonata o svenduta ai privati. Alla fine venne occupata da persone che trasformarono per tutto, c'è una grande quantità di immobili, case coloniche, una villa eccetera, e poi sono tanti ettari che sono stati messi a dare vita a progetti contadini consapevoli, diciamo così. Ora arriva un investimento, però c'era sempre stata una grande frizione con le amministrazioni comunali perché erano occupanti, c'è stato anche un processo. Ora arriva un investimento di 57 milioni di euro di fondi del PNRR per la riqualificazione della tenuta, partono i lavori, le persone che sono lì possono rimanere lì, si sono costituiti in associazione per cui parteciperanno ad un bando per l'affidamento incomodato gratuito dei terreni che dovranno naturalmente coltivare e gestire e mantenere. Quindi il privato, il pubblico, l'occupante
si può fare.
Qui è successo, sembra un miracolo. Allora, tra le tante voci abbiamo anche sentito la voce di Giovanni che ci racconta, sicuramente stavo sbagliando il nome in questo momento, scusate il momento di incertezza, poi nel podcast sarà tutto molto più preciso, ci racconta un po' qual è la situazione attuale dal loro punto di vista.
La situazione attuale è tremendamente semplice nella sua complessità oppure tremendamente complessa nella sua semplicità, dipende dai punti di vista. Siamo arrivati a questa situazione semplicemente perché sgomberarci e attuare un processo basato sulla forza per l'ente pubblico era un enorme costo politico. Quindi, sfruttando i soldi del PNRR, hanno deciso di proporre, anche con la nostra collaborazione, un progetto basato su agricoltura sociale che prevedesse l'integrazione di tantissime associazioni basate sul territorio. Questo, visto da un altro punto di vista, è un enorme gioco dell'oca che ci riporta al 2012, quando di fatto noi, costituendo il comitato di Mondeggi, eravamo andati dalle istituzioni a proporre un progetto molto simile. Siamo stati rimbalzati e quindi rispetto a quel 2012, in questi 10 anni sono successe diverse cose, di cui le più importanti che ci hanno permesso di arrivare a questo punto sono l'occupazione di fatto che è avvenuta. E quindi questo, come prima riflessione, ci porta alla conclusione che a volte occupare paga, nel senso che noi abbiamo sempre affermato che per noi l'occupazione non era un fine ma un mezzo, e quindi attraverso l'occupazione ci siamo potuti sedere al tavolo della trattativa. Parallelamente, in questi 10 anni non siamo stati fermi, non ci siamo adagiati sugli allori, ma abbiamo continuato a formarci, a fare rete e a coinvolgere tante associazioni intorno al nostro progetto. Di conseguenza è aumentato quel famoso costo politico che le amministrazioni avevano nei nostri confronti, fino ad arrivare alla situazione attuale, dove è uscito un bando per la gestione temporanea dei terreni, un bando che prevede il comodato d'uso per tutta la durata dei cantieri, un bando a cui noi naturalmente parteciperemo essendo un APS, e poi si guarderà in futuro dove porterà tutto questo.
L'alba su Bahia, allegria di un falò, la bocca di Maria un bacio mi regalò. Notte che non aspetti la fine di un desiderio, notte che non riposi, fondo di sacco nero. C'è un filo di pensieri e una luce di lampare, le punte di una stella nell'oceano a consumare. Spicchio di madreperla, sazio di colore, nella casa delle alghe, senza mattina, senza rumore. Occhi da innamorata, un segreto conosce il mare, nelle mani del corallo, una lucciola da aspettare, una vela divide il vento ed il vento confonde il mare, sotto gli occhi del corallo, piccola luna da rubare. Bye. L'alba su Bahia, uno scherzo che non vale. La pelle di Maria, seta scura che sa di sale. Dalle stelle della notte alle nuvole del giorno, nel cerchio di una collana resti sola che poi ritorno. Una briciola di speranza, un cammino da ricordare. La madre del coraggio prega sul fondo e non risale. Specchio di cristallo, acqua turchina che fredda il cuore. Nella casa delle alghe, senza respiro, senza sudore. Occhi da innamorato, un segreto conosce il mare, nelle mani del corallo, una lucciola da aspettare, una vela divide il vento ed il vento confonde il mare, sotto gli occhi del corallo, piccola luna da rubare. Trasporta la risacca che mi consuma. Un granello si riveste bianco d'umori e di magia. Il mio anello sulla sabbia, un ricordo per Maria. Occhi da innamorata, un segreto conosce il mare, nelle mani del corallo. Una lucciola da aspettare, una vela divide il vento ed il vento confonde il mare, sotto gli occhi del corallo, piccola luna da rubare, occhi da innamorato, un segreto conosce il mare, nelle mani del...
Alle 9:12 minuti ci avviciniamo al prossimo appuntamento del Libro della Vita, domenica alle ore 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. Parliamo naturalmente della partecipatissima 10ª edizione, quest'anno dedicata alla memoria di Sergio Staino, e ci sarà domenica lo scrittore Marcello Fois che parlerà del libro Marianna Sirca di Grazia Deledda.
Buongiorno Marcello, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Beh, Marcello,
io vi sento bene.
Siamo contenti di questo. L'importante è che stai bene, oltre che sentirci bene, naturalmente. Marcello Fois, è un grande onore averti con noi, è un grande onore avere la Sardegna Libero della Vita, non la Sardegna di questa attualità che parla della villa di Berlusconi in vendita con base 300 milioni. Non so se ci stai facendo un pensiero, Marcello.
Ma no.
Non
mi piace la posizione.
non è il momento, battute sciocche.
No, è proprio che non va bene per me,
non
è una posizione
per te.
Sbagliata.
È chiaro, non c'è dubbio. Battute a parte.
Poi devo demolire il mausoleo.
No, come si fa a toccare il mausoleo?
Sono più spese che altro.
Più che chiederti perché domenica ci parlerai di Grazia Deledda, avrei dovuto chiederti perché no, eventualmente. Per cui
infatti la risposta è perché no, ma non mica in senso polemico. Viviamo in un paese dove davvero, come dire, l'oblio per le eccellenze lascia sempre spazio, diciamo così, alla glorificazione delle mezze calzette. Quindi questo turnover, questo giro continuo, questi famosetti rendono tutto molto molto deprimente, molto secondario e così via. Grazia Deledda è un premio Nobel, vorrei far notare, no? a chi ancora lo ignorasse, ed è ancora l'unica donna che abbia preso un premio Nobel per la letteratura in Italia, e non solo per la letteratura, l'ha presa per la narrativa, l'unico premio Nobel per la narrativa in Italia, tutti gli altri l'hanno preso per la poesia o per il teatro. Quindi insomma un minimo di record questa donnina apparentemente così secondaria ce li ha. Forse ribadire l'ovvio di intanto in tanto fa bene. Non, ecco, quindi da qui la scelta.
Perché proprio nella, come dire, nella grande quantità di scritti di Grazia Deledda proprio Marianna Sirca?
Perché allora Edera e Marianna Sirca sono i due romanzi che io preferisco della Deledda, anche più di Canne al Vento in verità. Ma per una questione molto precisa, perché sono due romanzi che mettono al centro il femminile, l'altura del femminile in una società apparentemente matriarcale, piena di contraddizioni, eccetera. Si dicono un sacco di robe, no? Noi italiani siamo abituati davvero ai nostri luoghi comuni, no? Ci folclorizziamo anche da soli qualche volta. Succede a voi toscani, figurarsi a noi sardi. E quindi la Deledda è una di quelle. È una di quelle che in tempi non sospetti ha cercato di spiegare che quello che noi folcloricamente chiamiamo matriarcato in Sardegna di fatto non è un vero matriarcato, è un matricentrismo, cioè è il fatto che una donna che vive da sola, che deve occuparsi di un patrimonio perché il marito non c'è mai, finisce poi per diventare certo imperatrice ma anche schiava contemporaneamente. E quindi è molto. Ho scelto Marianna Sirca proprio perché è il romanzo di una donna che diventa padrona assoluta di tutto, a cui per una strana serie di coincidenze viene assegnato un patrimonio immenso. Tutti si aspettano che lei, come una buona donna del posto, faccia. Si sposi bene e affidi il suo patrimonio al marito, e lei invece dice no, questo patrimonio è mio, lo gestisco io, alla vecchia, no? Alla vecchia come dire, al vecchio femminismo, e da lì inizia il romanzo, cioè il romanzo è questa disobbedienza di fatto.
Ecco Fois, una curiosità, siccome eventi come quello del Libro della Vita hanno un pubblico estremamente importante anche in termini numerici ma anche dal punto di vista delle giovani generazioni, sollecita un'attenzione rispetto alla narrativa ai classici nell'attualizzazione rispetto agli ospiti che vengono a presentare il proprio Libro della Vita, secondo lei questa figura femminile di Marianna Sirca come può essere attualizzata in quelle che sono le dinamiche, le tematiche attuali che riguardano le rivendicazioni, le autodeterminazioni, le parità di genere?
Beh, intanto considerando il fatto che quella di Marianna Sirca non è una, come dire, una rivendicazione relativa, cioè non è una che dice ah, se io fossi farei, è una che si trova di fronte, il destino la mette di fronte a una situazione di potere e se la prende esattamente come al contrario di quello che ci si aspetterebbe da lei. Ed è invece molto interessante il fatto che la Deledda in Marianna Sirca vede un po' se stessa, no? Quando la Deledda fu immensamente osteggiata per all'inizio della sua carriera, dai suoi parenti, da tutti, ostracizzata in ogni luogo, era una che si permetteva di scrivere cose, di dire, di raccontare segreti, di fissare delle faccende che invece andavano di bocca in bocca e così via, per cui non è che ha fatto una vita semplice. Quando a Marianna Sirca arriva, diciamo, in maniera così miracolosa questa eredità di un prozio prete di cui lei si era occupato, è un po' come quando alla Deledda è arrivato il Nobel, per intenderci.
Veramente,
allora col Nobel in mano ha detto adesso ci penso io, insomma,
infatti momenti indimenticabili, anni in cui Marie Curie vince due Nobel e vengono annunciati al marito, La commissione del Nobel scrive al marito della Curie dicendo: vorremmo annunciarle che sua moglie ha vinto il Nobel, per non scrivere a lei,
di nuovo.
Diciamo così, per di nuovo, esatto, per intenderci.
Ma la Curie ha un altro bellissimo aneddoto, no? Quando il giornalista svedese gli chiese come si sente, come si sta con un premio Nobel, e lei risponde: chiedetelo a mio marito.
Sì, infatti,
che è molto, molto interessante.
Sarà una grande gioia ascoltare, uso proprio questa parola gioia non casualmente, ascoltare Marcello Fois domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. Grazie ad Eletta, Marianna Sirca, la fermata della
Ci divertiremo.
Resistenza. Non ho dubbi, Marcello.
Ci divertiremo, perché anche Marianna Sirca è un romanzo piuttosto piccante per la sua epoca. Rischiò la censura proprio in alcune parti, però ne parleremo.
Ci vediamo domenica, Marcello Fois. Grazie, un grande abbraccio.
Grazie a voi, buongiorno.
Vogliamo, Raffaele, segnalare alle 9:21 minuti un altro appuntamento che invece si terrà proprio questa sera alle 21 al Circolo Arci 25 aprile. È promosso dallo stesso circolo con la comunità dell'Isolotto, il comitato Fermiamo la guerra, Europe for Peace, e proprio per Europe for Peace abbiamo Carlo Volpi che ci introdurrà questo incontro con Pietro Bartolo, parlamentare europeo e medico di Lampedusa, che farà varie tappe sul nostro territorio per queste importanti riflessioni: Europa fra muri e guerre. Allora salutiamo Volpi in collegamento con noi, ben trovato, buongiorno.
Carlo, buongiorno.
Buongiorno.
È una grande occasione, perché Pietro Bartolo veramente è molto impegnato concretamente in Europa a girare l'Italia nelle scuole, quindi è un'occasione veramente imperdibile poterlo ascoltare, perché Pietro Bartolo parla di cose anche molto concrete, tra le altre cose, Carlo.
Sì, certo. Noi, come appunto Europe for Peace, su Firenze lavoriamo insieme al Comitato Fermiamo la guerra, alla comunità dell'Isolotto, e a Firenze si è realizzata una convergenza tra tutte le realtà pacifiste, e quindi cerchiamo il più possibile di lanciare iniziative soprattutto per informare i cittadini su quello che sta succedendo a fronte di un ancora permanente blocco e censura della stampa su quello che avviene dentro e fuori ai nostri confini. E qui il tentativo è quello di tenere insieme due temi molto importanti: quello dell'accoglienza, dell'immigrazione, dei flussi generati in gran parte appunto da questo esplosione di guerre, di conflitti, ma anche dall'ipersfruttamento delle risorse e un rapporto diseguale tra paesi del nord e del sud, e quindi l'illusione anche in questo campo di risolvere con la forza i problemi. In qualche modo quello che è successo il 7 di ottobre è una metafora di quello che succede al resto del mondo, cioè l'illusione di lasciare fuori dai muri le contraddizioni, la povertà e tutto ciò che non funziona, e vivere in un occidente, quindi in un territorio di Israele, è libero da contraddizioni e da violenza. Si è dimostrato un'illusione sia in Israele che in Ucraina e in tutti gli altri posti. Adesso noi stiamo reagendo a un tentativo di blocco navale del governo che si è installato a Sana'a in Yemen, mandando navi e bombardando lo Yemen, senza tentare alcun tentativo di mediazione o di ragionevolezza, e anche disinformando i cittadini che credono che questi 100 milioni di danni alla nostra economia imposti dal blocco navale siano dovuti a un'azione contro l'Europa, e quando invece l'azione è molto diretta e precisa nei confronti di Israele. Quindi tenere insieme i due temi, già l'abbiamo fatto a luglio con un'iniziativa che lavorava appunto sull'accoglienza per i profughi dalle nostre guerre. E qui vogliamo ribadire che l'Europa sta prendendo una strada sbagliata, una strada bellicista, una strada che si illude che le soluzioni di forza possono assicurare quella pace e quella sicurezza a cui tutti i cittadini ovviamente anelano.
È per questo che è importante tornare sul territorio a confrontarsi su questi temi che coinvolgono tutti. Allora, Europa tra muri e guerre, con l'onorevole Pietro Bartolo questa sera alle 21 al Circolo Arci 25 aprile. Grazie a Volpi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Siamo addirittura d'arrivo per Newsline, con tutti i contributi che potete riascoltare sui nostri canali crossmediali, così anche come le dirette Facebook che abbiamo realizzato. Raffaele, noi torneremo lunedì mattina, ma la redazione non si ferma.
No, anzi, qui siamo appena all'inizio. Mirko Roppolo tra poco, poi arriva Benedetto Ferrara, poi torna l'informazione nazionale e internazionale di Popolare Network alle 12.30, arriva il giornale radio subito dopo In Coda, insomma un palinsesto lungo una giornata e una nottata, per cui restate con noi, non c'è motivo di cambiare canale.
Grazie anche per tutti i vostri messaggi, come sempre al 342 81 04 111, ci testimoniano la vostra partecipazione, il vostro ascolto, e per testimoniarci il vostro sostegno fate la tessera al Controradio Club, controradioclub.it, il sito di riferimento per effettuare appunto la sottoscrizione o rinnovarla online, altrimenti venite qui, vi aspettiamo in via del Rosso Fiorentino 2B, in orario d'ufficio, oppure nell'ambito dei sabati aperti che torneranno prossimamente nei nostri studi. Allora, grazie per averci seguito, ma rimanete sulle nostre frequenze, e da Raffaele Palumbo e Chiara Brilli l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.